Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ringraziamo Dio, nostro Padre. Spesso lo ringraziamo, sempre dobbiamo ringraziarlo, per tanti doni, grandi e piccoli, manifesti e nascosti. Soprattutto dobbiamo ringraziare per il grande dono, il più grande di tutti, che è Gesù. Perché? Perché Dio non ci ha dato delle cose, solo dei benefici. Questi sono solo dei segni che attestano e ci portano a comprendere che ci ha dato se stesso. Quando diciamo che ringraziamo Dio per Gesù, per il dono di Gesù, intendiamo dire che Dio ci ha dato se stesso in Gesù, attraverso Gesù. In questa Eucaristia, in modo speciale, pensiamo a questo, mentre chiediamo anzitutto che Egli accresca in noi la capacità di adorarlo e di ringraziarlo.
Dal Libro dei Proverbi, al capitolo 9, i primi 6 versetti. La sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue 7 colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino e ha imbandito la sua tavola. Ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città: chi è inesperto venga qui. A chi è privo di senno ella dice: venite, mangiate il mio pane, bevete il mio vino che ho preparato. Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andate diritti per la via dell'intelligenza. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti, ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. E non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé. Siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando il Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao.
Parola del Signore.
Abbiamo cercato di vedere in questo grande discorso di Gesù che impariamo dall'ultimo versetto che abbiamo ascoltato, è stato pronunciato, secondo l'Evangelista, da Gesù nella sinagoga a Cafarnao. Possiamo anche immaginare che questo sia un commento alle scritture lette nella sinagoga e centrate sul dono di Dio, sulla manna, che Gesù applica a se stesso, come abbiamo visto. Nella prima parte abbiamo sottolineato che, come Gesù spieghi che il pane della vita è Lui. Tutta la prima parte è centrata sulla fede, sul mistero della fede, come un dono di Dio a cui l'uomo deve rispondere. Nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. Il Padre deve dare questo dono e l'uomo deve rispondere andando a Gesù. E questo anche mostra che non c'è da meravigliarsi se non è una cosa ovvia la fede in quello che Gesù dice, e anzitutto nel fatto che Gesù ha un'origine divina, ha una dimensione divina. Infatti abbiamo visto che la prima discussione inevitabile dalle parole di Gesù: noi conosciamo il padre e la madre, come fa a dire che viene dal cielo? Perché le parole di Gesù possono suonare come una specie di divinizzazione di un uomo, cosa che non sono nella realtà profonda di queste parole, ma possono suonare facilmente così. Questo nella prima parte. Nella seconda parte del discorso Gesù riprende l'affermazione iniziale: io sono il pane della vita, e questa volta spiega il secondo membro della frase, o insiste sul secondo membro della frase, il pane della vita. E noi vediamo che fa un confronto col fatto che i padri mangiarono la manna e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E questa è la seconda parte del discorso, e noi siamo dentro la seconda parte. Il testo è tagliato in un altro modo, non importa. Ecco, noi abbiamo ripreso dall'affermazione di Gesù: io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Molti vedono in questo un'allusione, un riferimento alla sua morte. Io non lo so, personalmente posso fidarmi di quello che dicono, è possibile. Noto solo che anche qui, subito dopo, l'Evangelista descrive la discussione animata negli ascoltatori nella sinagoga. Inevitabile, chi non avrebbe discusso? E loro dicono in questa discussione: come può costui dare la sua carne da mangiare? Qui non si parla della morte, viene ripresa questa conclusione, diciamo, che loro tirano dalle parole di Gesù, è il fatto che Gesù ha promesso, ha preannunziato che avrebbe dato la sua carne, cioè la sua umanità, il suo corpo, nel senso della sua umanità. Non c'è differenza fra carne e corpo, molti vogliono vedervi, ma non c'è nessuna differenza. In realtà, sia quando diciamo questo, quando Gesù dice, quando nell'ultima cena ci viene riferito che Gesù spiega il gesto che fa dicendo: questo è il mio corpo, è la stessa cosa che se dicesse: questa è la mia carne. Non c'è nessuna differenza, anzi nelle lingue semitiche si dice carne più che corpo, e anche nelle parole della consacrazione oggi, chi celebra l'Eucaristia in ebraico, o anche in arabo, o anche in aramaico se lo facesse, dice carne, questa è la mia carne. Comunque, qui loro colgono questo dalle parole di Gesù, ecco, come fa costui a darci la sua carne? E abbiamo la risposta di Gesù, una risposta che noi vediamo molto difficile. Non dobbiamo stupirci di questo, perché? Perché ho fatto qualche controllo indiretto e sono sempre stati tutti in difficoltà, a partire dai padri. Ci sono, per dei motivi importanti, per evitare cattive interpretazioni, ci sono padri come Clemente di Alessandria, come Origene, come Agostino, che non riferiscono queste parole di Gesù all'Eucaristia e soprattutto non riferiscono, non interpretano il mangiare e il bere in un senso letterale. Dicono che il mangiare e il bere vuol dire credere, e questo si può anche capire per difendersi o di evitare l'accusa di un materialismo, di un cannibalismo, per così dire, di un'interpretazione difficile da difendere. E anche molti moderni non vogliono vedere qui direttamente un riferimento al sacramento, a quello che noi chiamiamo il sacramento dell'Eucaristia, bensì forse alla dottrina di Gesù, oppure, come dicevo prima, all'assimilazione del mistero della morte di Gesù, come assimilare in noi, mediante la fede, la morte del Signore, il suo significato profondo. Comunque qui io credo che Gesù, almeno questa volta, a me viene da prenderla in questo modo, Gesù fa un discorso molto misterioso e vedremo che nel complesso, nel contesto in cui è collocato nel Vangelo di Giovanni questo discorso, è una prova a cui Gesù sottopone sia i suoi uditori nella sinagoga, i quali, mi verrebbe da dire giustamente, inevitabilmente, sono portati a discutere le parole di Gesù, sia, come vedremo, gli stessi suoi discepoli, sia, come vedremo, anche i dodici sono messi alla prova, perché non comprendono. Nessuno capisce fino in fondo. E noi vediamo che sono affermazioni molto importanti, tuttavia. Gesù, anzitutto, nel brano di oggi, li vediamo insieme, Gesù fa un nuovo invito, perché così possiamo intenderlo. In verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, cioè la carne del Messia divino, del Figlio dell'uomo, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo, troveremo, si trova nel Vangelo di Giovanni, che con questa parola anche i suoi uditori, o una parte almeno, in certe occasioni, quando Gesù parla del Figlio dell'uomo, dicono: ma come? Noi sappiamo che il Messia rimane in eterno. Chi è questo Figlio dell'uomo che tu dici che deve essere innalzato, cioè morire? Il Figlio dell'uomo viene dal cielo, il Figlio dell'uomo rimane in eterno. Questo è quello che gli uditori pensano, probabilmente. A questo si riferisce Gesù parlando di sé: se non mangiate la carne, l'umanità del Figlio dell'uomo, non avete in voi la vita. È un invito, difatti, lo ripete: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna fin da ora. Fin da ora ha in se stesso il principio della vita eterna, e in continuità con questo sono io che lo risusciterò nell'ultimo giorno. Per cui si prevede anche la morte se lo risuscita, ma è tuttavia ha fin da adesso la vita eterna, cioè quella vita che si vive dopo la risurrezione, in anticipo, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Don Umberto interpretava questa frase: perché io farò forse è un po' eccessivo. Io farò della mia carne, della mia umanità, una cosa che si mangia. Questo forse un po', non dico che sia sbagliato, questo è forse eccessivo nel senso che spiega esattamente quello che si intende, però lo spiega, mentre nelle parole di Gesù non è spiegato. Gesù dice perché la mia carne è vero cibo, la mia carne, e qui usa termini, come vediamo, diversi. Si parla di cibo, si parla di bevanda, prima si parla solo di mangiare e bere la carne e il sangue. A questo punto Gesù dice mangiare e bere un cibo e una bevanda. È chiaro che è un'allusione, è chiaro. Può essere inteso come un'allusione, e penso che Don Umberto avesse qualche ragione per interpretarlo così, come se in modo allusivo e misterioso Gesù allude al sacramento. Io farò della mia umanità un cibo, vero, una cosa che si mangia. Farò del mio dono della vita il sangue. Il sangue rappresenta il dono della vita. Farò del mio dono della vita qualcosa che si beve, alludendo al sacramento. E poi Gesù spiega che cosa avviene quando si mangia e si beve la sua carne e il suo sangue. E sono parole molto importanti per noi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. E poi va avanti mostrando, spiegando come questa compresenza, questa dimora reciproca, questa comunione, possiamo dire, che Gesù esprime nel modo più affascinante, più grande, parlando di una reciproca immanenza, una dimora reciproca. Quando si vuole essere molto uniti, non si riesce a essere uno dentro l'altro, uno dentro l'altro proprio, però comunque se c'è un'unione molto forte si potrebbe esprimere così. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. E Gesù spiega che questa unione, questa comunione è nella linea della sua unione con Dio il Padre. Come io sono stato, come il Padre ha mandato me, io vivo a motivo del Padre mio, così chi mangia me vivrà in forza di me. Cioè questo cibo che dà la vita, dice Gesù, non è altro che lui stesso che vive dentro di noi, che vive dentro colui che mangia. Mi pare che si possa intendere così, è una cosa bellissima, straordinaria. Queste parole, Gesù le disse nella sinagoga a Cafarnao. Se noi le consideriamo, io penso che possiamo trovare, non lo facciamo adesso, diversi elementi che ci indicano come questo è il linguaggio del sacramento dell'Eucaristia. Qui Gesù parla del sacramento dell'Eucaristia, ma ne parla in termini misteriosi, però, e quindi sono incomprensibili, se non a colui che già dopo ha già capito tutto e sa già tutto e partecipa all'Eucaristia, e naturalmente a quel punto è in grado non solo di capire, ma di apprezzare questo tipo di spiegazione dell'Eucaristia. Cioè che l'Eucaristia mette in noi una vita che non finisce, una vita eterna, che l'Eucaristia ci dona una comunione assolutamente straordinaria con Gesù, sicché è Lui che vive in noi e noi viviamo in Lui. Questo lo comprendi, quindi queste parole non sono solo misteriose, sono anche una profondissima spiegazione per chi è stato già introdotto in questo linguaggio, un linguaggio misterioso, un linguaggio particolare, il cui valore consiste proprio nella forza di questa espressione mangiare e bere. Noi comprendiamo che parliamo del sacramento, non parliamo di un altro genere di mangiare, non parliamo di cannibalismo, non si tratta di questo, non c'entra assolutamente nulla. Non mastichiamo la carne del corpo di Gesù nato da Maria, cioè non è questo. Si sono dette anche queste cose forse per sottolineare la realtà di questa comunione che si crea, e questo è sicuro, che c'è questa realtà, nel senso che queste parole, se le prendiamo con fede, ci dicono una comunione straordinaria. Addirittura, come Gesù è in unione con Dio il Padre, noi siamo in unione con Gesù, sicché la nostra unione con Gesù è l'unione con Dio. Ci dicono cose straordinarie, però è evidente per la comunità che sa già tutto che questo è il linguaggio del sacramento, e dicono del sacramento cose molto profonde, molto importanti per la nostra fede. Ci dicono anzitutto che il sacramento è una comunione personale con Gesù. Chi mangia me vivrà per me. È una comunione personale con Lui, è una condivisione della sua stessa vita nell'anticipo, in anticipo della vita che vivremo. È la garanzia inevitabile, si potrebbe dire, perché Gesù stabilisce una continuità, è la garanzia della nostra risurrezione della nostra carne.